www.radiogio.it e la storia continua. Milano e il giardino pensile di Don Giacomo Sannazzari. Nelle carte topografiche del Settecento e del primo Ottocento, la via del Marino, sulla quale si apriva l'ingresso principale del palazzo omonimo, si vede continuare per altro tratto compreso fra Palazzo Imbonati, dove è sorto testé la Banca del Lavoro, e un isolato di pianta quadrangolare che occupava allora una parte dell'attuale piazza San Fedele. L'isolato, di fronte alla chiesa, era sede di un pio istituto che in una società denominata da freddo egoismo aveva scopi di illuminata umanità e di soccorrevole fraternità. Porgere conforti e soccorsi di pratica efficacia senza alcun apparato, anzi, in tutta segretezza a quelle famiglie che, decadute da uno stato di larghezza o di modesto benessere, per vergogna o altri onesti rispetti, benché vivano in estreme miserie, non ardiscono a palesarle. Era il luogo pio di Santa Maria di Loreto, che nella seconda metà del Settecento mutò sede, trasferendosi nella vicina contrada di San Giovanni alle Case Rotte. Il caseggiato fu allora acquistato dal conte Antonio Greppi, il fortunato fermiere di Maria Teresa, che facendo buon uso delle ricchezze rapidamente accumulate, con mezzi discutibili, aveva saputo guadagnare la considerazione, se non l'amicizia, di Pietro Verri, irriducibile avversatore della ferma. È presumibile che il Greppi volesse qui costruire il proprio palazzo, che eresse invece su un'area più vasta in via Sant'Antonio. Qui trovò l'area insufficiente alle sue ambizioni. Beh, non vi era spazio che per un giardino anche piccolo. Complemento allora indispensabile in una casa signorile, e forse gli parve di cattivo augurio costruire presso il palazzo maledetto del suo lontano predecessore, nella impresa della ferma? Comunque, lo stabile fu ceduto al nobile Don Giacomo Sannazzari, cavaliere di Santo Stefano, gentiluomo di antico ceppo e di largo censo, che si accinse a ricostruirlo dalle fondamenta. Sembra che il nuovo edificio sorgesse secondo il disegno di Piermarini, l'architetto in voga, di cui anche Greppi si valeva per il suo palazzo di via Sant'Antonio. Qui i modi, se non la mano, dell'architetto Folignate erano facilmente riconoscibili, per quanto si rileva da vecchie stampe, nella correttezza un po' secca dei profili e nel caratteristico scomparto dei tre piani in paraste e fasce di muro. Poiché il giardino a piano terra non si poteva avere, si fece della terrazza che ricopriva il palazzo un delizioso giardino pensile, luogo di geniali trattenimenti nella buona stagione. Tramontavano allora le pastorellie dell'Arcadia, ma sorgeva il gusto dei giardini all'inglese, di cui si era fatto apostolo con un notissimo suo scrittore, il dotto conte Ercole Silva. Nelle sale sottostanti, decorate con gusto raffinato nella maniera dell'Albertolli, si diedero a convegno le muse. Don Giacomo, dotato di buona cultura, vi convocava il fiore dell'arte del tempo. A fianco degli artisti di professione, in quel secolo canoro, si distingueva nel canto la sua graziosa consorte, Donna Maddalena Imbonati, e il conte Giuseppe Gorani, che se ne intendeva, la segnalava al ginevrino Tronchin. femme amable che chante à merveille. Fratello di Maddalena era il giovane Carlo Imbonati, che lasciò di sé tanta traccia nei canti del Parini e del Manzoni. Alle pareti delle sale erano tavole e tele di gran pregio, fra cui primeggiò nel 1802 in poi, gemma di inestimabile valore, lo sposalizio di Raffaello. E la celebre tavola, tutta grazia e candore, già nella chiesa di San Francesco a Città di Castello, che ne era stata ritolta da quella municipalità per essere donata al generale Teodoro Lechi, il comandante della legione bresciana, acclamato come padre della patria per aver donato la libertà alla città in nome della Repubblica Francese. Ma dopo la reazione austro-russa, ritornato a Milano, il Lechi, mal sicuro del suo prezioso dono, che sapeva di dubbia spontaneità, preferì fare moneta e cederlo al gentiluomo milanese per la somma allora cospicua di 50.000 lire. Appena due anni dopo, 1804, il San Nazari moriva senza discendenza, lasciando il palazzo e l'intero suo patrimonio all'ospedale maggiore. Il pittore Bossi, segretario della Pinacoteca di Brera in formazione, ottenne dal viceré l'acquisto della celebre tavola e di un scelto gruppo di opere d'arte della collezione di Don Giacomo, mentre il palazzo fu acquistato dal Demanio. Fu allora sede del Ministero delle Finanze, retto con esemplare rettitudine e oculata perizia dal Ministero Prina. Ma ora non ci basta l'animo di rievocare la tragica giornata del 20 aprile 1814, nella quale furono sepolte le speranze di un regno d'Italia indipendente e trovò orrenda morte il Prina. Delitto di popolo, al quale concorse il malvolere, l'assenza o la viltà di troppi responsabili. Da quella data, dal 1848, corsero duri anni di espiazione, ma la città, che ha voluto dedicare alla memoria e quasi all'espiazione di altri delitti collettivi, la via Beno dei Gozzadini e la via Gian Giacomo Mora, perché non ha dedicato una sua contrada a Giuseppe Prina, vittima immacolata del dovere? Mentre miserabili manigoldi, disturbati, trascinavano per le strade il corpo martoriato del ministro, il palazzo era a furia devastato. Nulla fu trovato nelle casseforti che appagasse le voglie dei saccheggiatori, ma suppellettili, mobili, masserizie, tappeti, opere d'arte furono rapinate e, se trasportate non si potevano, gettate dalle finestre. Furono asportate i serramenti delle porte e delle finestre e a piano terreno strappate anche le inferriate. Ritornarono le bianche divise di Francesco Imperatore e davanti alla cappella imperiale di Santa Maria alla Scala, presso il San Fedele, rimasero i tetri ruderi di Palazzo San Nazari. Più tardi, come inutile ingombro, anche quegli avanzi furono demoliti e la piazza ne risultò ampliata. www.redigio.it e la storia continua.